Abbiamo letto soprattutto il capitolo 27, dobbiamo ripartire, siamo alle prese con una raccolta, la quinta direi, raccolta di detti sapienziali che fanno parte di questa grande antologia, che è una specie di ricapitolazione di tutta una letteratura sapienziale che si è andata accumulando nel corso di tante generazioni. E dunque la quinta raccolta dal capitolo 25, già ci eravamo accostati a questi capitoli prima dell'estate, adesso abbiamo ripreso giovedì scorso e proseguiamo stasera, dovremo interrompere giovedì prossimo ancora perché sarò assente, ma poi proseguiremo regolarmente, certamente prima di Natale dovremo completare la lettura del nostro libro. Vedremo poi come proseguire. Ma intanto, dal capitolo 25, là dove nel versetto 1 di quel capitolo leggevamo che anche questi sono proverbi di Salomone, dunque un'altra raccolta che fa riferimento diretto alla autorevolezza sapienziale di Salomone, che è grande figura di riferimento, trascritti dagli uomini di Ezechia, re di Giuda, dunque la raccolta fa capo all'attività che ha coinvolto i tecnici addetti a questo servizio nella corte del re Ezechia, e siamo alla fine dell'ottavo secolo, tra l'ottavo e il settimo secolo avanti Cristo. E dunque in quel contesto una raccolta di insegnamenti, testimonianze, conosciamo ormai questo linguaggio nella sua espressione più arcaica, poi sappiamo anche che nel corso di una lunga esperienza maturata attraverso tante ricerche la sapienza ha assunto un significato sempre più propriamente teologico, è il mistero stesso di Dio che si rivela, laddove nella sua come dire, proprio nel suo significato originario, sapienza è la qualità della vita, e dunque la sapienza è quella vocazione alla vita che si destreggia nella relazione con il mondo, per dirla in maniera molto complessa e anche un poco superficiale. Le relazioni nella vita, le relazioni da impostare in maniera tale che siano favorevoli a una attuazione positiva di quel cammino nelle cose, nel rapporto con gli avvenimenti, nel rapporto con gli altri, nel rapporto con i dati empirici dell'esistenza umana, sapienza, un'abilità nel destreggiarsi attraverso le varie dinamiche che sono operative sulla scena del mondo e anche le dinamiche interiori dell'animo umano, del vissuto umano, della persona umana, con tutte le inevitabili urgenze che dipendono dall'impatto con tutto ciò che c'è di misterioso nella realtà che ci circonda e con cui la nostra esistenza umana è in relazione per vivere. Quanto è misterioso il mondo e quanto è misterioso vivere. Ecco. Ebbene, la sapienza, questa raccolta in realtà ci ha dato modo di registrare testimonianze, per così dire, sempre più mature e anche sempre più delicate, sempre più attente a cogliere tante sfumature per quanto riguarda gli elementi che danno forma al vissuto, con una particolare attenzione a tutte quelle che sono le componenti di un vissuto umano che implicano impegni di ordine sociale, relazioni istituzionali e non per niente il richiamo alla corte di Ezechia, il sovrano ci ha rimandati a quelle che sono le competenze specifiche di coloro che sono impegnati in quella attività di discernimento che giunge alla sua espressione più matura e più operativa attraverso il governo. E comunque è sempre importante passare attraverso le relazioni che danno forma all'esistenza umana, considerando sempre il valore, adesso verificheremo ancora, di quelle che sono le dimensioni profonde della coscienza umana, l'intimo dell'animo, le motivazioni interiori e quindi il discernimento del cuore umano. Capitolo 28, vediamo di procedere. Leggiamo i primi due versetti, li leggiamo insieme. L'empio fugge anche se nessuno lo insegue, mentre il giusto è sicuro come un giovane leone. Per i delitti in un paese molti sono i tiranni, ma con un uomo intelligente e saggio l'ordine si mantiene. Vedete qui l'empietà. C'è una particolare attenzione nei testi che adesso stiamo leggendo alla dimensione morale dell'esistenza umana. L'empio qui è considerato non esattamente come colui che è venuto meno a un impegno riguardante la vita morale, ma appunto è empio di fatto, senza precisare meglio quale sia il deficit morale che gli può essere imputato, e come tale è un uomo angosciato. L'empio fugge anche se nessuno lo insegue, vedete, un'angoscia che fa della sua esistenza umana un cammino di costante fuga quando in realtà non c'è nessuno che lo sta inseguendo, mentre invece il giusto è colui che viene caratterizzato qui come non tanto in rapporto all'osservanza di precetti che definiscono il valore morale dell'esistenza umana, ma come l'essere testimone di una esistenza che è collocata al proprio posto nello spazio e nel tempo senza fremiti di angoscia, senza l'urgenza di fuggire altrove, in un contesto che assume una rilevanza non soltanto personale ma una rilevanza sociale, perché immediatamente dopo, vedete nel versetto che già leggevo, si dice che il danno di un paese dipende dal fatto che ci sono molti tiranni, dunque una realtà tumultuosa, una realtà che qui trasferisce il caso dell'angoscia di quel singolo personaggio che fugge chissà dove al caso di una entità sociale che è turbolenta, che è segnata dall'avvicendarsi di molteplici tiranni, dunque è una entità sociale che non è coerente, che non è consolidata, che non ha precisa coscienza di sé e della sua propria, in quanto entità sociale, sua propria collocazione nel mondo e responsabilità nella storia. Allora, in questo contesto, il disordine. Un uomo intelligente, leggevo, l'ordine si mantiene con un uomo intelligente e saggio. Qui vedete la vita sociale che fa riferimento a una presenza che garantisce quella stabilità, quella coerenza, quella continuità nel nelle relazioni che danno spazio alla vita di tutti in modo ordinato, ecco. E qui in quel disordine, vedete, il nostro anonimo maestro riscontra non soltanto un dato di incompetenza, c'è qualcuno che non sa mettere mano alle cose, non sa gestire i movimenti le tensioni e anche le contraddizioni della vita sociale, e dunque è colpevole, è empio, c'è un'empietà in questa inabilità a assumere e custodire, realizzare autenticamente questo impegno di ordinamento della vita personale, sociale, e in modo tale che è davvero la vita che riguarda la vocazione di ogni singola persona, e di ogni singola persona in quanto poco o tanto è responsabile di quella che è la vocazione alla vita di tutti in un contesto sociale bisognoso di ordine adeguato. E allora di seguito il versetto 3, un uomo empio, leggo nella mia Bibbia, qui però bisogna correggere, è una pioggia un uomo empio che opprime i miseri è una pioggia torrenziale che porta che non porta pane. Vedete, nella mia Bibbia c'è una nota, bisogna tenerne conto. Questa traduzione è la traduzione che viene dalla traduzione in greco, il 70, ma il testo ebraico dice povero. Il traduttore ha letto quelle lettere in maniera tale che ne ha tirato fuori questa traduzione, ed è comprensibile come abbia potuto ragionare in questa maniera. Ma un uomo povero che opprime i miseri, vedete qui il caso è di un povero al potere, in un contesto sociale che ha una sua configurazione istituzionale, con questa considerazione circa il caso che sembrerebbe di per sé più che mai auspicabile, finalmente un povero al potere, e il povero al potere opprime i poveri, opprime i miseri, ed è come una pioggia torrenziale, sembra proprio troppa grazia, diremo noi, non porta pane. La pioggia è benefica, ma qui è arrivata un'alluvione. Naturalmente, come sappiamo, tutti questi detti non hanno un valore definitivo, non sono insegnamenti che colgono la totalità del reale, sono sempre sfaccettature, componenti, allusioni, la realtà è sempre inafferrabile in tutta la sua completezza, e sempre si va per approssimazioni. E qui il caso, dunque, di un povero al potere, vi stavo dicendo, contraddice le migliori aspettative di coloro che pure hanno favorito e promosso una tale evoluzione, ed ecco un disordine che ritorna, e disordine che nei versetti precedenti era messo direttamente in contatto con un'angoscia personale e un'angoscia sociale, come se la società nelle sue varie espressioni, la società umana fosse testimonianza di questa delusione, di questa amarezza, di questo scontento che sembra soffocare il bene comune e il gusto della vita. Di seguito, versetto 4, leggiamo i versetti che seguono, 4, 5, 6, li leggiamo di seguito. Quelli che violano la legge lodano l'empio, Notate qui l'insistenza sul termine Torah, legge. Infatti, proseguo, quanti osservano la legge gli muovono guerra. I malvagi non comprendono la giustizia, ma quelli che cercano il Signore comprendono tutto. Meglio un povero dalla condotta integra che un uomo dai costumi perversi, anche se ricco. E vedete, ancora una volta sullo sfondo riconosciamo un ambito di discernimento per quanto riguarda la vocazione alla vita, che implica relazioni sociali aperte su molti fronti. E quindi, vedete, qui la legge, in questo caso la Torah, dunque un richiamo a quello che è il valore di riferimento nella coscienza del popolo dell'alleanza, e quindi siamo alle prese con criterio di discernimento morale per eccellenza. Il criterio sta nella Torah, e quindi quelli che violano la legge lodano l'empio, ma vedete come si dà il caso che nella organizzazione della vita sociale si giunga a celebrare come un dato di valore la presenza dell'empio, ma la legge contesta radicalmente un simile ossequio rivolto all'empio, ma vedete come la legge diventa motivo ispiratore e motivo di incessante processo pedagogico mirato a sottrarre l'organizzazione della vita sociale al dominio dell'empietà. L'empietà dunque, vedete, in rapporto a un disordine che compromette la vita di tutti, tenendo conto del fatto che la società è organizzata proprio per contenere e promuovere e sostenere la vita di tutti, ma l'organizzazione sociale è esposta ai rischi del disordine, è esposta a quella che precedentemente veniva definita come la corsa pazza lungo le strade dell'angoscia. E allora qui dice: c'è la legge. E insiste, i malvagi non comprendono la giustizia, ma quelli che cercano il Signore comprendono. Dunque, c'è una ricerca del Signore, e siamo all'interno dunque di un impegno che riguarda la coscienza umana nella relazione con il mistero stesso di Dio che si è rivelato. Il dono per eccellenza è la legge, il fondamento dell'alleanza con Israele, ma è da questa ricerca del Signore che dipende la capacità di comprendere tutto, dove comprendere non è un fatto intellettuale, comprendere è un assumere responsabilità. Assume una responsabilità che ha una rilevanza pubblica, una rilevanza istituzionale, una rilevanza sociale, nel contesto di un ambiente che è organizzato secondo le caratteristiche proprie di quel certo momento, secondo quelle misure che appartengono a quella certa realtà sociale nel corso della storia. Ma qui vedete il nostro maestro insiste: coloro che cercano il Signore comprendono tutto, comprendono. E dunque si responsabilizzano. Meglio un povero, adesso dice il versetto seguente, dalla condotta integra che uno dai costumi perversi, anche se ricco, dove meglio, qui dice tov, buono, meglio, bene, bene, il vero bene, non sta in quel successo che qui in un contesto pubblico sembra particolarmente vistoso e anche particolarmente attraente, il ricco, ma il povero dalla condotta integra, il povero che è coerente, dove questa povertà, che evidentemente implica limiti di ordine oggettivo per quanto riguarda la relazione con i beni di questo mondo, ma è una povertà che coincide con quella radicale, primario, fondamentale impegno che struttura l'esistenza umana come ricerca del Signore. In quella ricerca del Signore, in quella obbedienza all'iniziativa per cui il Signore ha donato la sua legge, alla sua volontà d'amore, ecco una responsabilità che assume un valore pubblico che travolge qualunque altro valore che possa essere mai attribuito alla presenza in quel certo contesto di figure che possono vantare posizioni di opulenza superlativa, la ricchezza. Il versetto 7 adesso, qui una serie di detti, li mettiamo insieme, sono 4, ritorna l'attenzione dedicata alla legge. Chi osserva la legge è un figlio intelligente, chi frequenta i crapuloni disonora suo padre. Dunque, vedete, qui la positività delle relazioni in ambito familiare, per cui il padre è onorato per come vive e si comporta il figlio, e d'altra parte, ecco, positività della relazione interna alla famiglia assume per il nostro maestro una rilevanza di ordine pubblico, una rilevanza di valore sociale, quello che abbiamo già intravisto precedentemente. Chi osserva la legge è un figlio intelligente, è un figlio intelligente mentre chi frequenta i crapuloni disonora suo padre. Dunque è la famiglia che diventa nella sua positività intrinseca diventa principio di quella positività che rende la società umana coerente con la legge, cioè la rende coerente con l'iniziativa del Signore che si è espressa attraverso la legge. Ma adesso, a partire dal dono ricevuto dal Signore, il popolo che è depositario di quel dono ha a che fare, e questi sono i dati della storia antica e della storia sempre attuale, ha a che fare con una organizzazione della vita sociale che ha elaborato i propri strumenti, le proprie istituzioni, le proprie figure di riferimento e così via. E dunque, dalla famiglia al quadro sociale, e poi dice: chi accresce il patrimonio con l'usura e l'interesse lo accumula per chi ha pietà dei miseri. Il nostro maestro qui, come anche altrove, sono tanti maestri che hanno lasciato a noi in eredità questi insegnamenti, non ha alcun dubbio, l'usura conduce inevitabilmente a una disgrazia. L'usura, chi accresce il patrimonio con l'usura e l'interesse, lo accumula per chi ha pietà dei miseri, vedete, non ne trarrà vantaggio. Chi vive positivamente in maniera tale da godere di quanto è motivo di consolazione nella vita è esattamente chi ha pietà dei miseri. Dove, vedete qui la compassione è detto così semplice e così sobrio, considerata dall'antico maestro come un valore sociale di primaria importanza, di fondamentale importanza, essenziale più che mai. Non è l'accumulo della ricchezza, ma è la pietà per i miseri che dà fecondità positiva alla vita sociale e diventa non tanto l'elemosina per i miseri, ma diventa un beneficio strutturale da cui tutta l'organizzazione sociale prende valore. Questo non è l'elemosina per i miseri, ma è un principio organizzativo che diventa motivo strutturale di perfezionamento, di realizzazione ordinata della vita sociale a beneficio di tutti. E adesso dice, versetto 9, chi volge altrove l'orecchio per non ascoltare la legge, anche la sua preghiera è in abominio. Vedete che torna l'insistenza alla legge, dove la preghiera è l'espressione per eccellenza di quella posizione di ascolto che è proprio dell'orante, la posizione di ascolto, sì, ma qui vedete che ancora una volta questa posizione di ascolto nella preghiera, da cui non si può prescindere, nella preghiera, è posizione di ascolto che nel testo che stiamo leggendo viene collocata come modalità di matura testimonianza di responsabilità sociale. Continuo a usare questo linguaggio perché mi sembra determinante nella lettura dei versetti che stanno adesso qui sotto i nostri occhi. La preghiera anche in questo caso come l'impegno che riguarda il singolo o la comunità nelle sue forme proprie, ma la preghiera come responsabilità che fa di quella posizione di ascolto la modalità importante, se non proprio imprescindibile e urgentissima modalità di impegno nel rendersi parte di un vissuto sociale e rendersi responsabile di quel vissuto sociale. Chi volge altrove l'orecchio per non ascoltare la legge, anche la sua preghiera è in abominio. Non sa pregare. E vedete, e questo può sembrarci a noi paradossale, sarebbe come dire che per educarsi alla vita politica, all'impegno politico, bisogna educarsi alla preghiera. Ecco, sarebbe come dire questo, proviamo a dirlo, ecco.
Ma c'è chi lo ha testimoniato.
E questo sì, è alla vita sociale ha funzionato in quel
modo. Cavolo,
vedi? Ma questo qui lo sta dicendo. Assumere un impegno politico significa essere attivo nell'ascolto orante. E di seguito il versetto 10, chi fa traviare gli uomini retti per una cattiva strada cadrà egli stesso nella fossa, dove vedete qui l'inciampo, quel far traviare gli uomini retti, e siamo sempre alle prese con un'organizzazione dei rapporti in quell'ambito pubblico, per cui se ci si dà da fare per produrre ostacoli che di fatto provocano l'inciampo scandaloso, l'inciampo è uno scandalo, di coloro che sono in cammino sulla loro strada, ma questa è la premessa. Il nostro maestro ne è perfettamente convinto, non dubita di questo, per lui una certezza assoluta e incontestabile. Va incontro a un disastro quel tale o quella situazione che è gestita in maniera tale da mettere in difficoltà il prossimo, da mettere in difficoltà coloro che qui sono definiti gli uomini retti, che gli uomini retti sono quelli che hanno una strada, che hanno una strada diritta, gli uomini retti, che vanno per la loro strada, ed ecco mettere un inciampo sulla strada della. Vedete, qui c'è di mezzo tutto l'impianto legislativo, tutta l'organizzazione dei sistemi di riconoscimento in un contesto sociale, i servizi e via di questo passo. E lui dice contraddire la positività dell'impegno che apre le strade della vita alla vocazione, alla vita di ogni essere umano è responsabile di un fenomeno autodistruttivo. Cadrà egli stesso nella fossa. E c'è un'aggiunta di un rigo che però probabilmente non appartiene a questo versetto, che è arrivato qui da chissà dove, forse lo dice anche la nota, lasciamo stare. Invece il versetto 11: il ricco si crede saggio, ma il povero intelligente lo scruta bene. Qui più che lo scruta bene, proviamo proprio a tradurre, lo smaschera. Dove, vedete, il ricco non costituisce il valore di riferimento, non è valore di riferimento, questo nel nostro contesto storico e sociale, nella società borghese e non solo, sembra una bestemmia. Dunque, il ricco non è un valore di riferimento. E il povero, vedete qui, è colui che smaschera la sventura corrosiva, distruttiva, inquinante di quella ricchezza. Beh, sono principi di portata veramente un programma di altissimo livello. Ma se vedete, leggiamo queste poche parole, è perché c'è a monte un'esperienza, ci sono a monte tante verifiche, sono a monte tanti confronti, sono a monte anche tante situazioni contraddittorie, non c'è dubbio. Per cui, vedete, se si parla di sapienza, che è la positività della vocazione alla vita, certamente sapienza non vuol dire automaticamente ricchezza, senza escludere niente, naturalmente, non è che qui c'è una sentenza da parte del maestro che vuole negare il valore dei beni materiali, sappiamo che è molto lontano da preoccupazioni ascetiche del genere, ma non è la ricchezza che diventa il criterio in base al quale intendere la sapienza, cioè la positività della vita, ma è viceversa, è la sapienza che giudica la ricchezza attraverso quella operazione di smascheramento che, guarda caso, è prerogativa dei poveri. E i poveri intelligenti, dove intelligenti, vedete anche qui non è la furbizia, è intelligenza, è proprio il gusto della vita, è il gusto della gratuità nella vita, è questa capacità di discernimento circa ciò che è valore primario nella vocazione alla vita, che poi, come sappiamo da un pezzo, nel caso neanche più di ripetere, la gratuità di ciò che si riceve come dono purissimo. E allora di seguito il versetto 12. Grande è la gioia quando trionfano i giusti, ma se prevalgono gli empi, ognuno si nasconde. Vedete qui sempre abbiamo a che fare con un quadro sociale dove il clima della vita condivisa in quel contesto è determinato dal quello che lui qui definisce il trionfo dei giusti, perché altrimenti se prevalgono gli empi ognuno si nasconde. Dunque questo atteggiamento di ritrosia, laddove il quadro sociale è dominato da quel fenomeno di disordine angosciosissimo di cui già si parlava dall'inizio del capitolo, per cui qui l'empietà, quella empietà che è stata poi ripresa attraverso diverse sfaccettature nei versetti seguenti, l'empietà domina, tutti si nascondono, nel senso che tutti si pongono in atteggiamento di difesa e corrispondentemente di aggressività, dove questo nascondersi è questo ritrovarsi in un'esperienza del disordine sociale, per cui ciascuno è intimamente oggetto di un fenomeno di corruzione che suggerisce come unica soluzione possibile quella medesima impietà, e laddove quella impietà si impone come principio di riferimento da cui dovrebbe dipendere il bene sociale, e in realtà moltiplica il disordine nel in quel fenomeno che è da riscontrare negli angoli più oscuri, nei segreti più profondi, nelle zone più nascoste dell'animo umano, dove quella empietà rispetto alla quale la vita pubblica impostata, come se in quella impietà fosse stabilito ormai il riferimento, in realtà è capillare il disordine, è un fenomeno dilagante, e ancora una volta vedete che qui non sono esattamente i comportamenti esterni, quelli vengono individuati certamente al momento opportuno, ma è la corruzione delle coscienze. La corruzione delle coscienze. Allora ognuno si nasconde e ognuno ritrova nelle dinamiche interiori del proprio vissuto dei criteri che gli consentono di arrabattarsi in modo tale da adeguarsi all'empietà dominante. E allora il versetto 13. Chi nasconde le proprie colpe non avrà successo? Chi le confessa e cessa di farle troverà indulgenza. Ancora una volta vedete, questo sembra veramente un modo di ragionare che ci sconcerta, perché il miglior beneficio per la vita sociale viene dalla presenza di autentici penitenti. Chi nasconde le proprie colpe, chi confessa e cessa di farle, troverà indulgenza. Dunque questo non soltanto perché c'è un condono delle colpe per lui, ma è un bene sociale, è questo itinerario penitenziale come un impegno che ha un valore pedagogico molto molto fecondo per il bene pubblico. Versetto 14 allora. Beato l'uomo che teme sempre, chi indurisce il cuore cadrà nel male. Vedete, ci risiamo quante volte abbiamo avuto a che fare con la pedagogia del cuore. Qui è una beatitudine. Beato l'uomo che teme sempre, vedete, è un po' come una sintesi di tutto quello che abbiamo letto nei versetti precedenti. Chi indurisce il cuore cadrà nel male, laddove il cuore è irrigidito, impietrito, impenetrabile, ecco che l'intimo della persona umana diventa quel luogo interiore in cui ci si rannicchia in atteggiamento di difesa, il sospetto ad ampio raggio per quanto riguarda le relazioni con il mondo esterno, con gli altri, la riformulazione dei progetti da cui dipendono poi tutte le scelte della vita, secondo criteri che sono oggettivamente distruttivi, perché se il cuore è indurito, è il cuore che non ascolta, è il cuore che non recepisce il dono, è il cuore che non reagisce alla gratuità, è il cuore che non dà spazio e respiro e testimonianza al valore della vita. E allora dice, il leone ruggente e orso affamato, tale è il malvagio che domina su un popolo povero, figura che ha a che fare con un tiranno, comunque lo si voglia poi denominare con termini più umani e meno animaleschi, ma leone, orso, tale è il malvagio che domina su un popolo povero. Un principe privo di senno moltiplica le vessazioni, ma chi odia la rapina prolungherà i suoi giorni. Versetto 16, dove vedete nei versetti 15 si parlava del leone, dell'orso, è la figura dell'uomo di potere, sarà un tiranno, ma nel versetto 16 è diventato un principe per quella che era l'esperienza al tempo di El Re Ezechia, di quella figura di riferimento istituzionale che era il sovrano e i suoi collaboratori. Ma qui vedete non è possibile considerare quella figura senza le implicazioni che coinvolgono il contesto, la vita pubblica, l'organizzazione delle dinamiche sociali. Il principe e vedete le vessazioni. Chi odia la rapina prolungherà i suoi giorni, dove la figura pubblica è proprio strutturalmente responsabile del bene pubblico e in questo senso non c'è nulla di privato. Ecco, questo superamento radicale proprio di una vocazione alla vita che possa definirsi come relativa a un ideale dove il privato è criterio di valore, è un'aberrazione. È la fine del privato, qui vedete. Insomma, non è mica poco, E insiste, versetto 17. Un uomo perseguitato per omicidio fuggirà fino alla tomba, nessuno lo soccorre. Qui una fuga. Qui il caso di Caino è un caso esemplare che sta all'origine nella pagine del libro della Genesi. E dunque, ma un uomo perseguitato per omicidio fuggirà fino alla tomba e nessuno lo soccorre, dove interna all'esperienza di quella colpa c'è un'inquietudine, una maledizione. È il caso di Caino, un caso classico. E il nostro maestro, vedete, sta registrando come il caso di Caino non è una reminiscenza di chissà quale remoto passato mitico, ma il caso di Caino è il caso che si ripresenta in un contesto dove l'ordinazione sociale trasmette, in quanto ordinazione sociale, a chi ha dei ruoli di responsabilità delle competenze, esige degli interventi, esige delle chiamiamoli servizi, ma c'è un'inquietudine. E quell'inquietudine, vedete, ha a che fare con che sia fisicamente attuato un omicidio, ma implicitamente. Modo anche molto come dire scenografico, con tutta una serie di mascherature di scenografie plateali che tendono a coprire il dato intrinseco rispetto a quella inquietudine che fa dell'uomo pubblico, dell'uomo di potere, un omicida. E la consapevolezza, non perché abbia ucciso qualcuno, ma nel senso di essere traditore della vocazione alla vita. E in questo essere traditore della vocazione alla vita assume in sé delle pulsioni, delle spinte, delle sollecitazioni che fanno di lui un inquieto, un Caino che vaga di qua e di là. E vedete, questo dipende dal fatto che poi appunto ci siano delle procedure di carattere giudiziario a suo danno, ma è proprio la figura dell'uomo di potere che nasconde in sé questa consapevolezza di essere un traditore della vocazione alla vita. E vedete, un modo molto compassionevole di guardare i nostri uomini politici, i nostri, e poi ciascuno di noi nel suo piccolo è certamente un responsabile del bene pubblico. E allora dice: chi procede con rettitudine sarà salvato, chi va per vie tortuose cadrà ad un tratto. Vie tortuose, qui il testo parla di vie duplici, questa ricerca di soluzioni che restano ambigue, e il nostro maestro dice non è possibile, non ci sono ambiguità possibili a questo riguardo, non ci sono mascherature possibili, non ci sono tentativi di recupero superamento ed eliminazione di quella certa inquietudine con qualche soluzione rocambolesca. Per vie tortuose non c'è niente da fare, non se ne viene a capo. Chi lavora la sua terra si sazierà di pane, e chi insegue chimere si sazierà di miseria. Dove, vedete, qui c'è un richiamo certamente all'impegno che assume diversi aspetti per quanto riguarda il lavoro umano. Qui il caso di un lavoro agricolo, sì, ma è un caso esemplare, per dire il lavoro e la fatica del lavoro. Chi rinuncia alla fatica del lavoro vive male, dice il nostro maestro, lui ne è convinto, vive male, vive inquieto, vive mascherato, vive cercando di giustificare il suo vissuto anche con forme molto pubbliche, pubbliche proprio nel senso della pubblicità e nel senso della teatralità, nel senso della vistosità sulla piazza del mondo, ma vive male, la fatica del lavoro in quanto tale. Chi lavora la sua terra si sazierà di pane, chi insegue chimere si sazierà di miseria. E insiste, l'uomo leale sarà colmo di benedizioni, chi si arricchisce in fretta non sarà esente da colpa? Vedete qui adesso è proprio il rapporto, come dire, diretto e l'attrito anche che definisce l'alternativa tra l'onestà e l'avarizia. L'uomo leale sarà colmo di benedizioni, chi si arricchisce in fretta non sarà esente, non è possibile che ci si arricchisca in fretta, ricordate, c'è di mezzo la fatica, non è bene essere parziali, per un pezzo di pane si pecca. L'uomo dall'occhio cupido è impaziente di arricchire e non pensa che gli piomberà addosso la miseria. Proseguo molto rapidamente perché voglio almeno arrivare alla fine del capitolo, se no qui io perdo tutte le occasioni. Il discernimento radicale che non ammette... come dire, interferenze, onestà, ricchezza, c'è una impazienza nella bramosia che spreca tutto. L'uomo dall'occhio cupido, diceva il versetto 22, è impaziente di arricchire, impaziente. Dunque un'attività, un pathos anche molto risoluto, intraprendente, forse anche una genialità in quanto riguarda le capacità intellettive, cerebrali, decisionali dell'animo umano, non pensa che gli piomberà addosso la miseria. Assume come valore di riferimento il criterio della gratuità, la gratuità dei doni ricevuti, la gratuità per eccellenza che è la vita donata, la vita accolta come principio di relazione con la vita altrui e la vita del mondo e la vita nella storia. E questa posizione di intraprendenza, geniale finché si vuole, mirata a soddisfare la cupidigia, è intrinsecamente distruttiva. E allora il versetto 23 aggiunge, chi corregge un altro troverà infine più favore di chi ha una lingua adulatrice. L'apprezzamento della correzione. Il valore positivo, no? Di quel rapporto interpersonale che non passa attraverso l'adulazione o così le lusinghe, appunto tutte quelle forme di collaborazione, di compiacimento vicendevole, di alleanze che dipendono da quel principio assunto come valore di riferimento che è l'avarizia, che è l'egoismo umano, che è la cupidigia del soggetto, il privato. Ed ecco, anche alleanze del genere per quanto alleanze siano e quindi espressione di capacità organizzative allargate, parte di quel inevitabile processo di corruzione e di distruzione di cui già ci parlava. Ci si corregge, bisogna correggersi. La vita sociale ha bisogno di questo, la vita politica ha bisogno di questo, le lusinghe alla ricerca di complicità che dovrebbero garantire il raggiungimento degli obiettivi mirati dalla cupidigia umana è il principio di un processo di corruzione ingovernabile. E allora qui prosegue, e arriviamo. Chi ruba, chi deruba il padre e la madre, dice non è peccato, è compagno dell'assassino. Dunque, qui il furto ai genitori, ma nel senso di un comportamento, qui il rapporto alla vita di famiglia, ma il rapporto alla vita sociale, nel senso di un furto che viene giustificato, che viene assunto come una necessità, come un inevitabile, addirittura come un diritto. Beh, fenomeni nel nostro mondo a questo riguardo sono innumerevoli. Chi deruba padre e madre dice non è peccato, è compagno dell'assassino. Questo si deve fare così, si fa così. L'uomo avido suscita litigi, ma chi confida nel Signore avrà successo. Dunque ci risiamo, chi confida nel suo senno è uno stolto, chi si comporta con saggezza sarà salvato. Vedete qui il caso di chi confida nel suo senno, che è un fenomeno di stoltezza, è appunto quella pretesa di essere protagonista in proprio nei termini di una soggettività che vanta il diritto sacro e il diritto assoluto del proprio privato. E questa è stoltezza, principio di frantumazione sociale, di devastazione sociale. Ed è sempre un fenomeno autodistruttivo, mentre chi si comporta con saggezza sarà salvato, quella sapienza che è prerogativa di una esistenza umana che non può mai vivere per se stessa e in relazione a se stessa, ma sempre nel riconoscimento del valore prezioso e gratuito che è prerogativa della presenza altrui. E addirittura qui abbiamo a che fare con un contesto sociale allargato e istituzionalizzato, come sappiamo, addirittura poi la famiglia umana nella sua immensità ecumenica. E dunque l'ultimo versetto, gli ultimi due versetti: per chi dà al povero non c'è indigenza, ma chi chiude gli occhi avrà grandi maledizioni. Dunque la capacità di vedere e la rinuncia a vedere, questo è un fenomeno molto frequente anche tra di noi, non vedere, responsabilità verso l'ambiente, responsabilità verso le miserie che sono presenti nel nostro ambiente, in quell'ambiente, in altri ambienti, rinunciare a vedere. Chi chiude gli occhi avrà grandi maledizioni, significa una scelta di morte. Non, questo non significa che allora rendersi conto delle questioni, che è sempre poi una consapevolezza parziale, limitata, ma è una prospettiva di crescita, di apertura al coinvolgimento in situazioni che assumono aspetti sempre più rilevanti e da cui non si può prescindere, ma tenere gli occhi aperti e restare esposti all'impatto con realtà così sempre coinvolgenti e sempre sfuggenti rispetto a qualunque capacità di soluzione da parte della nostra soggettività particolare. È vero, ma questa prospettiva apre la vita e promuove la vita. E allora l'ultimo versetto, voilà. Se prevalgono gli empi, tutti si nascondono, se essi periscono, sono potenti i giusti. Dove, vedete, ci risiamo, vedete, questa presenza sul fronte organizzativo della società umana, della empietà, fa sì che ogni soggetto umano tende a rannicchiarsi in se stesso e a fare del proprio privato il valore di riferimento che autorizza a collocarsi al proprio posto in quel certo contesto sociale. Ma quel certo contesto sociale sottoposto al regime dell'empietà è intrinsecamente ammalato, è proprio strutturalmente come dire inquinante, produce morte, compromette la vita. Se prevalgono gli empi, tutti si nascondono. Vedete, questo nascondersi è rannicchiarsi nel valore sacro della propria particolare posizione, che è il modo ritenuto come istituzionalmente valido per partecipare all'organizzazione dell'insieme sociale. Ecco, è la malattia. Bene, fermiamoci. Ma dovevamo leggere il capitolo 29, insomma. Giovedì prossimo non ci sono, quindi dobbiamo sospendere per un giovedì. Poi vedremo comunque di arrivare. Sì, 29, 30, 30. Abbiamo ancora tre capitoli, ma ce la faremo.